Siamo arrivati al Salmo 138 e io direi, intanto è un primo di un gruppo di salmi, 8, che sono attribuiti a Davide. Infatti vedete che c'è scritto come inizio, il primo versetto è di Davide, le Dawid. Questo è il primo di 8 versetti, di 8 salmi che sono attribuiti a Davide. Anche il successivo, se guardate, anche lì c'è scritto le Dawid, e così pure gli altri di questa sezione che stiamo esaminando, addirittura il 139 e anche il 140, c'è anche le Mazzea, cioè al maestro del coro, cioè a colui che guida, e poi Mitzmor, le Dawid, cioè sono tre caratteristiche del cosiddetto libretto, questo piccolo libro attribuito a Davide, che poi sia di Davide non si sa bene. E per i salmi noi dobbiamo essere molto attenti, perché potremmo dire che più o meno, a salvo i piccoli gruppi o molto piccoli, si tratta sempre di un unicum, sono tante preghiere messe insieme di cui non sappiamo bene gli autori, per cui è difficile fare, che so, come farei con Isaia, potrei dire, non so, oppure un altro, mettiamo un libro più unitario, perché anche Isaia potrebbe essere diviso in due, tre, addirittura qualcuno dice terzo, quarto, e quarto Isaia, quindi, beh, però uno se prende perlomeno in mano, che so, il libro di Osea o il libro di Amos o Ezechiele, magari un po' più unitario, possiamo fare anche un esempio di come si trovano delle parole che si ripetono di tanto in tanto. Per i salmi questo è difficile dirlo, perché le parole che si ripetono sono tante, ma non essendo un unico autore non si può dire che c'è un messaggio che vuole essere continuativo, non so se ho reso l'idea, per cui i salmi sono prese un po' sempre da prendere uno per volta, laddove non c'è prova contraria. Comincia con, allora, il salmo l'ho intitolato così: canto di ringraziamento a Dio che protegge chi è debole. Cioè è un Dio, il nostro, il Dio degli ultimi, l'abbiamo visto questa mattina nel discorso del monte, no? Questo Dio che fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, quindi gli ultimi. Il Dio che manda a chiamare al suo banchetto cattivi e buoni, non dice buoni e cattivi, noi siamo sempre lì a dire, se io dovessi fare una scelta direi cominciamo prima i buoni e poi i cattivi. Dio no, Dio sceglie gli ultimi, come una mamma la quale quando va a letto alla sera e pensa ai suoi figli, magari ne ha anche 5-6 buoni, mettiamo che ce ne sia uno che dà dei problemi, a chi pensa? A lui, non pensa a tutti gli altri buoni. E quindi a chi pensa Dio? A quelli che creano più problemi, non a quelli che ne creano di meno, ed è normale. Quindi più noi siamo deboli, più siamo piccoli, più siamo lontani o più siamo disagiati, lui si prende cura. Quindi è un canto di ringraziamento, davvero tu Signore ti prendi cura di noi. E anche qui possiamo vedere un po', tra l'altro il Salmo non è molto lungo, vedete sono appena 8 versetti, a differenza degli altri precedenti che erano addirittura 26 versetti, e poi sui fiumi di Babilonia erano 9. Questo è il più breve di questi 5 che abbiamo scelto per la nostra riflessione. Ecco, e allora comincia così: ti loderò con tutto il cuore, cioè con tutta la mia volontà di amare. In fondo pensiamo che il cuore non è il sentimento, è piuttosto decisione, cioè ho deciso, Signore, di giocarmi totalmente per te, di amarti perché ti loderò davanti agli dèi. Non ti rendo grazie, ma ti loderò. Cioè io continuerò, non è una cosa che faccio adesso e che poi è finita, no, ma è continuerò. È un futuro, potremmo dire, intenzionale, no? Ho l'intenzione di andare avanti a lodarti. Dove ti lodo? Ti lodo davanti agli dèi, cioè di fronte a coloro che sono potenti, sono grandi. Salmeggerò a te, la parola salmeggiare è proprio c'è dentro appunto la radice della parola salmo, mitmor. Salmeggerò a te e poi mi prostro, quindi allora ti loderò, salmeggerò. Mi prostro verso il tempio della tua santità. E cosa vuol dire mi prostro verso il tempio della tua santità? Intanto il tempio veniva chiamato il luogo della santità di Dio, dove Dio esprime la sua diversità. Ricordate che santo vuol dire diverso, unico, colui che non è come gli altri. Uno che non fa le scelte che facciamo noi, uno che è diverso dagli altri dei che venivano venerati dai popoli che erano idolatri, dei violenti, dei ingiusti, dediti alla vendetta. No, tu sei diverso, quindi mi prostro verso il tempio della tua santità. Probabilmente, è solo una probabilità questa, è l'espressione di un uso che avevano gli ebrei, un po' come sapete che i musulmani quando pregano si rivolgono verso la Mecca, cercano dov'è che sorge il sole, l'Oriente, e si prostrano da quella parte perché è lì dove Dio ha parlato a Maometto. E allora gli ebrei quando erano lontani, quando non erano a Gerusalemme, quando non si trovavano presso il Tempio, quando volevano ringraziare Dio si rivolgevano verso il Tempio, cioè verso il luogo della sua santità. Ecco perché si dice mi prostro verso il Tempio della tua santità, cioè il luogo dove tu riveli la tua unicità, dove tu fai vedere che non sei come noi. E poi di nuovo riprende, ti eloderò il tuo nome. Ricordate, vedete che c'è come Padre nostro, no? Sia santificato il tuo nome. Cosa vuol dire loderò il tuo nome? Vuol dire voglio lodare la tua persona, il nome è la persona. Il nome è qualcosa, qualcosa che qualifica qualcuno, non dal punto di vista nominalistico, ma dal punto di vista dell'essenza. Cioè noi siamo piuttosto nominalisti, no? Il relativismo ci porta a dire, vabbè, questo lo chiamiamo tavolino, ma basta intendersi, se vogliamo chiamarlo sgabello o chiamarlo cavallo, è la stessa cosa, basta intenderci sulle parole, no? Che in fondo è la conclusione del nome della rosa, no? di Umberto Eco. La conclusione è che è veramente la chiave di volta del libro che fa capire che cosa vuol dire, cioè in fondo che è vero o non è vero quello che vi ho detto, pensalo come vuoi in fondo, no? Cioè il nominalismo è il relativismo, la conclusione, non so se ve la ricordate, chi l'ha letto Il nome della rosa, è una frase latina, che cosa rimane? La conclusione è stat nomen rose, nomina nuda tenemus. Rimane solo il nome della rosa, cioè un soffio, fermiamoci solo i nomi, cioè non andiamo a cercare le essenze, non andiamo a cercare la verità, fermiamoci ai nomi. Invece no, qui il nome della Bibbia è la presenza stessa della persona, cioè loderò la tua presenza, la tua persona, per il tuo amore, e qui ancora una volta la parola è hesed, come abbiamo visto nell'altro salmo tante volte, Kile Olam Ashdo Hesed, anche lì Ashdo era l'Hesed, cioè questo amore, che vuol dire tenerezza, bontà, pietà, consolazione, misericordia, cioè c'è tutto. E quindi per la tua Hesed, ma anche per la tua Hemet, tradotto viene lì sul vostro testo, fedeltà, io direi verità, già l'ho già detto altre volte, la verità. Che cos'è la verità? Ricordate che San Giovanni riprenderà il tema, no? Io sono la via, la verità e la vita. Che cos'è la verità? Questo Dio che è verità. Non è che io dico che oggi piove e non piove, allora non è vero. Non è, questa è la sincerità, no? È diverso dal... La verità invece, nel San Giovanni, ma anche nella Bibbia, è il progetto d'amore di Dio sull'umanità, che è un progetto che si realizza, da quello che è vero, perché non è un progetto che lui mette lì, che ti dà in mano e che poi dopo non si avvera un bel niente, no? Quanti contratti che fai con tanti progetti belli, guardi, noi adesso le consegneremo il prodotto finito entro toc, passano mesi e mesi e il prodotto finito non arriva, no? Insomma, pare che sia una regola d'arte, una regola di comportamento questa. Ma invece no, la verità vuol dire lui è uno che dice le cose e le fa, è uno che progetta e il suo progetto lo porta a compimento. Quindi la verità è il disegno di salvezza di Dio, no? Quindi sei davvero colui che io lodo, ti loderò perché tu sei fedele, perché tu le cose che hai detto le dici, le metti in pratica. E ve l'ho già detto, per esempio i rabbini quando parlano di verità dicono questa parola è una parola che dice già tutto, ecco, perché comincia con la Aleph, prima lettera dell'alfabeto, poi c'è la Mem, che è la lettera centrale, e la Tau, che è l'ultima lettera. Allora, che cos'è la verità? Quello che è vero all'inizio, metà e alla fine. Ecco, allora tu sei davvero l'uomo, e sei colui che è vero, perché ha un progetto, che è un progetto che metti in atto. Perché facesti grande... Facesti, perché... Facesti grande sopra tutto il tuo nome, sopra tutto il tuo nome il detto di te. È un po' difficile da tradurre, no? Perché facesti grande sopra tutto il tuo nome il detto di te. Viene in mente, no? Il famoso sia santificato il tuo nome del Padre nostro. Cioè, Signore vuol dire fai grande il tuo nome, fai vedere che la tua persona è davvero grande. E quindi il nome è questo, no? Questo, il nome della tua santità è la tua persona, hai fatto vedere che quanto è stato detto di te, tu lo hai fatto vedere, l'hai dimostrato, hai dimostrato che è vero. E nella conclusione di questa prima strofetta, ricordiamo che l'ho intitolata, non so se ve l'ho detto, prime tre versetti, è un ringraziamento, è il ringraziamento dell'orante, e si conclude nel giorno in cui ti invocai, mi rispondevi. Cioè tu sei uno che non mi lascia gridare in vano, non dici grida pure perché tanto dall'altra parte non c'è nessuno che ti ascolta. No, io sono in ascolto, no? Non è un gridare a vuoto, non è un battere continuamente sul muro del carcere della speranza che ci sia qualcuno dall'altra parte che ti ascolti. Ricordiamo, no? Pare che sia... Non so se prevero qualcosa del genere, quando dice prega pure, perché è come se tu ti trovi in un carcere e bussi e picchi per dare dei segnali dall'altra parte della parete, ma di là comunque non c'è nessuno, no? È l'illusione, ricordati che Dio non c'è, no? C'è una poesia di Prévert, no? Quando spiega Prévert, spiega quando Dio interviene, e ha scoperto Adamo ed Eva che hanno detto il loro no all'amore di Dio, no? Allora Dio rispose e disse: fate come se io non ci fossi, tanto non ci sono, no? Oppure l'altra poesia, ancora potremmo dire più blasfema: Padre nostro che sei nei cieli, resta dove sei. Beh, noi non sappiamo che farcene di te, perché tanto è come se tu non ci fossi. No, cioè tu sei uno che hai dimostrato che sei presente. Quello che è stato detto di te, tu lo hai reso grande, sopra il tuo nome, cioè addirittura al di là della tua fama, tu hai dimostrato di essere più grande di quello che di te si diceva. E allora la conclusione, dicevo, è: del giorno in cui ti invocai, tu mi rispondevi e mi davi coraggio al mio essere forza, cioè al mio essere, al mio nafshi, cioè mi davi respiro, cioè tutta la mia persona tu davi forza, cioè sei uno che non ci abbandona, sei ostinato nell'amore. Sei forte nell'amore, potremmo dire. Tu non ci lasci soli nel momento della difficoltà. Quindi, davvero, tu sei un Dio meraviglioso. Poi vediamo i versetti che vanno dal 4 al 6. E in fondo è come dire, la prima preghiera, i primi tre versetti erano il ringraziamento di colui che ha scritto questa preghiera, il ringraziamento dell'orante. E a questo ringraziamento l'orante vuol associare una specie di lode universale a Yahweh. Cioè, Signore, quelli che ti conoscono non possono fare a meno di lodarti, no? Quando noi diciamo ti lodino il Signore tutti, no? E quando diciamo sia lodato e ringraziato ogni momento, il sia lodato è da tutti gli uomini, cioè è un invito a tutti gli uomini di lodare, di ringraziare, di benedire. Allora ecco qui, quarto versetto: ti loderanno Yahweh, tutti i re della terra, cioè quella lode che io ho rivolto a te, che siamo, è lo stesso verbo del primo versetto, quando dice ti loderò, Hodeka, al quarto versetto comincia più o meno alla stessa maniera, dice Yoduka, è lo stesso verbo, vedete c'è la stessa radice ebraica. Quindi ti loderanno Yahweh tutti i re della terra, cioè tutti i potenti, quelli che vengono ritenuti grandi, non potranno se non lodarti. Perché una volta che ti conoscono non possono se non esprimere ringraziamento, lode, gratitudine, gioia. Cioè, in fondo è come dire, solo chi non ti conosce non può lodarti. Ricordate il Yahweh, cioè scusate, è qui il nome di Yahweh, no? Quando Mosè va dal faraone e dice nel nome del nostro popolo, chi è questo Dio? Domanda il faraone, chi è questo Dio? Ricordate che in Egitto il Dio era il faraone, perché il faraone era ritenuto Dio? Cioè i faraoni e i sacerdoti erano coloro che si avvicinavano agli dèi perché sapevano prevedere le piene del Nilo. Quindi quando tu sai prevedere le piene del Nilo, sai prevedere quando arriverà il buon fango da cui poi nascerà il grano, ricordate che l'Egitto di fatto è un deserto, se non ci fosse il Nilo con le sue piene, sarebbe un vero deserto, era questo che rendeva fecondo il Nilo. E quella volta in cui, anziché dar via l'acqua al momento giusto, non va via, e quell'altro è un anno invece di siccità. Ecco perché il faraone chiama Giuseppe, che leggendo nei sogni capisce il futuro: ah, certamente sei stato mandato dagli dèi, anzi sei tu stesso un dio, no? Faraone, il viceré, tutti i grandi venivano considerati dagli dèi. Allora, quindi tutti quelli che contano, Signore, non potranno se non lodarti, quelli che ti conoscono. Il faraone non ti conosce, chi è questo Dio di cui voi vi parlate? Non lo conosco, ma invece quelli che ti conoscono, tutti i re della terra ti loderanno, perché hanno udito i detti della tua bocca. Quali sono i detti della tua bocca? Non sono solo le parole, ma i detti sono le leggi, sono le, come dire, i consigli. Il detto è più che le parole, capite? Io preferirei appunto i detti della tua bocca più che le parole. Cioè sono tutto ciò che tu dici è avvenuto, sono i tuoi progetti d'amore. E gli disse: tutto è stato fatto, ricordate, no? La mia parola non tornerà a me senza aver prodotto ciò per cui l'ho mandata, Isaia 55. Canteranno, quindi, i detti della tua bocca, e canteranno le vie di Yahweh. Notate bene, che cos'è la via? La via è la vita, è dove avvengono gli incontri, dove avvengono, dove si trovano, dove tu lavori, dove vivi. Indicami, Signore, la tua via, la seguirò fino alla fine, ricordate, no? È il Salmo 119, la quinta parte comincia proprio così, no? Indicami, Signore, la tua via, io seguirò fino alla fine. Cioè, indicami la via vuol dire fammi vedere dove devo mettere i piedi. Vuol dire camminare nella direzione giusta, per quello che Gesù dice: io sono la via, la verità e la vita. Cioè, io sono uno che ti indica concretamente dove devi mettere i piedi, no? Ed è importante sapere dove metti i piedi, soprattutto se cammini nel buio, perché se metti male un piede rischi di zoppicarti, di romperti l'osso del collo, di farti del male, di storpiarti, eccetera. Quindi canteranno tutti questi, tutte le persone, tutti si associano quindi a cantare le vie di Yahweh, perché grande è la gloria di Yahweh. La gloria in ebraico, già l'ho detto migliaia di volte, si dice kavod. E che cos'è la kavod? Se uno va a vedere sul dizionario ebraico, kavod c'è scritto peso, peso. E vedete, quando uno legge i salmi poi impara un po' tutti questi trucchi, no? Peso. Allora, vuol dire che Dio ha un peso, avere un peso vuol dire hai un valore, no? Si dice, ma questa cosa, capite anche durante le argomentazioni nei tribunali, questa prova è una prova che non ha peso, no? Mentre ci sono delle cose che hanno peso. Quindi, allora, invece Dio ha peso, no? Grande, Signore, è il tuo peso, il tuo valore. Cioè tu sei uno senza del quale il mondo non avrebbe senso. Quindi la gloria, kavod, Yahweh. Perché? Perché alto Yahweh, non ce l'ha, no? Perché alto Yahweh e lumine vede. Ed è molto bello, eh? Adesso vi dirò anche l'umile, questa parola un po' strana, che non è né ani e neanche l'altra, che è il povero, che è colui che lavora con le sue mani. No, è una parola un po' strana, adesso ve lo dico. Vuol dire che qual è la gloria di Yahweh? Perché Dio ha un peso? Perché lui guarda verso l'umile e vede. E vede l'umile, quindi, e l'umile vede, e il superbo da lontano conosce. L'umile qui c'è un, dice, vesheval, vesheval, però dire umile, perché di solito quando c'è l'umiltà, ha guardato l'umiltà della sua serva, ani, quando uno è umile si dice che è ani, cioè manca di tutto, non posso fidarmi se non di Dio. Quando un uomo è stato ingannato da tutti e ha fatto l'esperienza dalla vanità dell'uomo, maledetto l'uomo che confida nell'uomo, ha fatto esperienza di tutto questo, allora è un ani, è uno che si affida solo a Dio. È lui la mia unica ricchezza, gli altri mi hanno imbrogliato tutti. Qui invece la parola potremmo tradurre privato, privato di tutto. Cioè è l'umile è colui che è vescefal, cioè è privato di tutto. Faccio un altro esempio, questa parola si trova Shefal si trova in Isaia 57 e si trova coloro che sono Shefal Rua, che di per sé potremmo tradurre privati di fiato. Gesù stesso lo riprenderà, vi ricordate la prima beatitudine? Beati i poveri, quali poveri? Ti dice di spirito. In realtà vorrebbe dire così, dove ruà, spirito, pneuma, eccetera, vuol dire respiro, cioè coloro che non hanno più neanche il respiro, cioè coloro che sono stati privati del respiro, cioè ti hanno talmente schiacciato che tu non hai più neanche il respiro, no? Ecco, sono questi, sono Shefal, l'umile, è questo, quello che è privato di tutto. E allora, tu Signore, tu sei grande, la tua grandezza è questa, la tua gloria è questa, perché tu l'umile vedi, cioè de Shefal vedi, cioè colui che è privato di tutto, colui che è vuoto, svuotato. E il superbo, invece quello che è pieno di sé, vedete l'opposto, no? Lo svuotato è il pieno di boria, che non ha niente, che è tutta pompa, no? Che è tutta apparenza. Il superbo tu da lontano conosci. Mentre l'umile, cioè il vuoto, lo vedi, è qui, l'altro lo guardi da lontano. No? Guardare da lontano, guardare dall'alto in basso, diremmo noi, no? Ti guardo dall'alto in basso. Perché? L'altro si crede chissà chi, invece Dio è il Dio degli ultimi, è il Dio di coloro che mancano di fiato, che non hanno più speranza. E siamo alla terza strofetta, i versetti 7, 8, 9, cioè scusate, 7, 8, che 7, 8, 9, non esiste 9, no? 7, 8. E qui cosa c'è? Potremmo dire che in questa strofa si implora da Dio l'aiuto costante anche per il domani, quasi dire: Signore, io dopo ti loderò, comincia così, no? Ti loderò, cioè per due volte viene ripetuto nella prima e secondo versetto, ti loderò, e poi ti loderanno il quarto versetto, e qui però adesso c'è anche il futuro, cioè il futuro, poi abbiamo visto ti loderanno dopo, ma adesso io imploro da te l'aiuto costante, cioè Signore dammi una mano anche domani, capisco che tu hai fatto tante cose, che io continuo, però Signore non lasciarmi da solo, potremmo dire dacci oggi il nostro pane quotidiano, ecco un po' per riprendere un po' il tema del Padre Nostro, se volete. Se vado in mezzo alle avversità, più che l'angustia sono le avversità, mi fai vivere, cioè tu sei uno che non mi lascia solo, se vado in mezzo alle avversità mi fai vivere. Contro l'ira dei miei nemici, quindi viene in mente un po', ricordate il Salmo 22, 23, quello del pastore, no? Davanti a me tu prepari una mensa di fronte ai miei nemici, cioè la mensa che cos'è? Preparare la mensa, dar da mangiare, dar da mangiare vuol dire mantenere in vita, quindi mi fai vivere contro l'ira dei miei nemici. Potremmo dire, da una parte sono i nemici che sono lì pronti con le frecce, le lance e tutti gli armamentari per farmi fuori, e tu cosa fai? Tu invece no, li annienti, tu prepari vita per me. Ci sono quelli che vogliono la morte, ma tu sei il Dio della vita. Contro l'ira dei miei nemici stendesti la tua mano e la tua mano e mi salva la tua destra, sono due verbi, no? Stendesti la tua mano, mi salva la tua destra. Non è la tua destra mi salva, ma sono il verbo e l'oggetto, verbo e l'oggetto. Quindi, stendesti la tua mano, mi salva la tua destra. Non so se mi sono spiegato. Nell'ebraico si amano molto questi parallelismi, noi invece faremmo del diverso, noi diremmo se detto la domanda, la tua destra mi salva. No, dopo. E poi ancora, La conclusione è, potremmo dire, un atto di speranza. Signore, mi fido di te. So che tu non mi deluderai. Yahweh compirà per me, cioè porterà a compimento, compiere vuol dire non solo fare, ma portare a compimento. Ricordate che Gesù finisce la sua vita nel secondo Vangelo di Giovanni dicendo tutto è compiuto, il verbo greco teleo, portare a compimento. E qui c'è il verbo ebraico proprio del portare a compimento, Yahweh compirà per me, quindi tutto, no? Compirà per me, cioè porterà a compimento. La traduzione che voi avete è Yahweh porterà a compimento la mia sorte, ma no, qui non parla di sorte, compirà per me. Basta, cioè porta a compimento la mia vita, completerà l'opera, sì, cioè compirà, basta, completare un'opera, compirà, non c'è bisogno neanche di precisare. Andiamo a vedere. Igmor, che proprio è il verbo del compiere, portare a compimento, no? Signore, porterà a compimento per me. Yahweh, la conclusione è molto bella. Il tuo amore, la tua esed, cioè pietà, tenerezza, bontà, misericordia, per sempre. Non c'è neanche la parola, non c'è neanche il verbo dire dura. Il tuo amore per sempre, leolam, per sempre. Cioè, per sempre vuol dire momento per momento. Cioè, pensare io, vabbè, è vero che sei in eterno, però in eterno ti sa più da qualcosa che ti porta chissà dove, no? L'eterno riposo. No, è piuttosto è per sempre, momento per momento. Il tuo amore, potremmo dire, è definitivo. Cioè, è un amore che c'è adesso, c'è domani, ci sarà, ecco, il tuo amore è per sempre, è definitivo, è un po' come la vita eterna, San Giovanni dice la vita definitiva, è la vita che non cambia più. E la conclusione è bellissima, l'opera delle tue mani non abbandonare. Oh, è una frase che a me piace tantissimo, ma Hasei Yaideka Alterek. Ho imparato a memoria e di solito dopo la comunione, quando ci fa del ringraziamento, ripeto questa frase nella lingua ebraica perché mi piace questa conclusione di questo salmo, l'opera delle tue mani che siamo noi, non abbandonare. No, mi pare che anche è una bella preghiera anche in questo tempo, no, di difficoltà, dire al Signore l'opera delle tue mani, noi siamo l'opera delle tue mani, non abbandonare. Noi ti abbiamo abbandonato e ti abbandoniamo, ma tu non abbandonarci, rimani con noi. E possiamo adesso pregarlo insieme, farlo diventare nostro. Ti rendo grazie con tutto il cuore davanti agli dèi, a te inneggio. Mi prostro verso il tuo Tempio Santo. Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà, perché hai magnificato con tutto il tuo nome la tua parola. Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto, hai stimolato nel mio essere la forza. Ti renderanno grazie, Yahweh, tutti i re della terra, perché hanno udito le parole della tua bocca. Canteranno le vie di Yahweh, perché grande è la gloria di Yahweh, perché eccelso è Yahweh, eppure guarda verso l'umile, mentre da lontano considera l'altezzoso. Se io cammino in mezzo all'angustia, tu mi fai vivere contro l'ira dei miei nemici. Stendi la tua mano e la tua destra mi salva. Yahweh porterà a compimento la mia sorte. Yahweh, il tuo nome dura in eterno. Non abbandonare l'opera delle tue mani.